se parliamo in termini di emergenza, sembrerebbe dai dati che vengono mostrati, diciamo, dalla stampa e che derivano dalle misurazioni fatte dalle agenzie per l'ambiente, che i valori di picco siano ridotti. Rimangono comunque elevati e sicuramente, cambiando di nuovo, diciamo, eventualmente la situazione climatica, se non si mettono in opera delle soluzioni radicali, queste emergenze continueranno.
Ecco, ma in quale misura la situazione di emergenza o comunque preoccupante dipende dalla situazione climatica e quanto invece dipende dalle emissioni dannose?
Dunque, se parliamo in termini di emergenza, e per emergenza intendiamo valori di picco, di concentrazione molto alti, chiaramente questo dipende molto dalla situazione climatica, e che tra l'altro svantaggia complessivamente i paesi del Mediterraneo rispetto ai paesi del Nord Europa, che sono caratterizzati da presenze di venti anche forti e quindi anche eventualmente a parità di immissione in atmosfera di inquinanti hanno il vantaggio che questi vengono dispersi. L'Italia in particolare, e in particolare la pianura padana, è in una situazione orogeografica assolutamente sfavorevole, perché da una parte c'è la barriera delle Alpi, dall'altra c'è l'Appennino, e quindi molto spesso si verificano condizioni di ristagno e gli inquinanti immessi in atmosfera non si disperdono. Il recente rapporto dell'Agenzia Europea sull'Ambiente, che è stato emesso all'inizio di dicembre 2015, proprio in concomitanza con la conferenza di Parigi COP21 sul clima, ha messo in evidenza che la pianura padana è probabilmente una delle più inquinate regioni d'Europa. Vi sono in questo rapporto molte mappe con i pallini colorati che si riferiscono ai valori di concentrazione medi annuali, e questi sono tutti rossi nella pianura padana e poi in tutte le grandi città italiane fino in Sicilia.
Ecco, ma nella COP21 si è parlato soprattutto del problema dell'aumento della temperatura terrestre e della riduzione dei gas serra, ma appunto questa emergenza smog in Italia è coincisa con l'inverno. Non è controintuitivo il fatto che con l'inverno il problema smog aumenti?
Allora, intanto dipende da quale componente dello smog consideriamo. In particolare l'emergenza si è riferita alle particelle, e il problema è che proprio in inverno si verificano delle condizioni di inversione termica, per cui non riesce, diciamo, l'aria a diffondere in alto e quindi ristagna, ed ecco perché le emergenze, diciamo, in termini di valori di picco sono sempre più alti d'inverno. Il problema dell'estate è collegato all'inquinamento da ozono, anch'esso purtroppo vede l'Italia, beh, del resto anche tutti i paesi caratterizzati da un'alta insolazione, ai primi posti nella graduatoria dei paesi più inquinati.
E qual è la tassa, tra virgolette, che l'Italia paga all'inquinamento atmosferico in termini di costi per la salute, ma anche e soprattutto costi in termini di vite umane?
Allora, per quanto riguarda proprio questo elemento, il rapporto che citavo prima dell'Agenzia Europea sull'Ambiente ha stimato quelle che vengono chiamate appunto morti premature. E che cosa si intende? Sono morti che avvengono prima di quella che è l'età, diciamo, dell'aspettativa di vita media per un singolo paese. E queste, per quanto riguarda le particelle, sono state stimate essere di circa 60.000 morti all'anno in Italia dovuti alle particelle. Una quota inferiore ma non trascurabile è dovuta anche appunto all'ozono e all'inquinamento da ossidi di azoto. Naturalmente questo è il modo più semplice, diciamo, di calcolare il cosiddetto burden, cioè andare appunto a prendere i dati del censimento, i dati dell'anagrafe, e calcolarsi appunto i morti in eccesso o i ricoveri ospedalieri in eccesso. Vi sono anche altri modi che vanno a valutare gli effetti, diciamo, più lievi, ma che comunque alterano la qualità della vita. E su questo noi abbiamo recentemente pubblicato sulla rivista Respiratory Medicine uno studio durato 25 anni nella città di Pisa e nelle zone suburbane, dove appunto abbiamo visto che i disturbi respiratori sono in aumento e che tra i fattori che determinano questo aumento, oltre ovviamente l'età, ci sono appunto il fumo di sigarette, l'esposizione professionale a inquinanti e il vivere nella zona urbana rispetto alla zona suburbana.
In Italia il problema non è soltanto limitato alle grandi città come Milano, Roma, Napoli, ma anche a centri di dimensione minore. Questo da che cosa dipende?
Dipende un po' anche dalle caratteristiche climatiche, come abbiamo detto, di questo appunto essere appunto nel Mediterraneo, non essere caratterizzati da venti costanti e forti come nel nord Europa. Dipende dal fatto che purtroppo il meccanismo dei trasporti che si è sviluppato dagli anni 60 in poi in Italia ha privilegiato il trasporto su gomma, in particolare utilizzando i combustibili fossili, ed ecco poi il legame con la conferenza di Parigi, perché appunto l'uso dei combustibili fossili è uno dei principali fattori che poi determina l'aumento dell'anidride carbonica e quindi il riscaldamento globale della Terra.
Ecco, i trasporti chiaramente hanno molto a che fare anche con le abitudini della gente, ne parleremo tra poco. Prima però, a proposito della COP21, negli ultimi tempi, a proposito della conferenza mondiale sul clima, ha registrato un cambiamento di tendenza da parte del governo in generale, l'esecutivo Renzi. Che misure ha in mente per migliorare la situazione e che cosa invece dovrebbe fare?
Ma dunque, chiaramente i trasporti sono solo uno degli aspetti da prendere in considerazione. Vi sono poi, diciamo, il riscaldamento domestico, vi sono poi la produzione di energia elettrica che necessita appunto allo sviluppo industriale, che tuttora è determinata in larga misura dall'uso di combustibili fossili. D'altro canto l'Italia è stato il paese che sino dai tempi di Chernobyl ha avuto un'attitudine molto, diciamo così, negativa nei confronti dell'energia nucleare, per esempio a differenza della Francia che ha 60 centrali nucleari. E probabilmente, nonostante gli sforzi che sono stati fatti negli ultimi anni per la conversione alle energie rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico, si potrebbe fare moltissimo e ancora non si fa.
Lei ha comunque registrato un maggiore impegno da parte delle istituzioni, ma soprattutto una rinnovata sensibilità da parte dell'opinione pubblica e della gente in Italia, disposta eventualmente anche a modificare parzialmente le proprie abitudini?
Beh sì, io ora dirigo un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Palermo e proprio poco prima dell'ultimo dell'anno è stato inaugurato il tram. Ora, il tram era uno dei modi, diciamo, diffusi in tutte le città italiane per la mobilità di massa prima della guerra. Poi le città che furono bombardate, come pure Palermo, praticamente dopo guerra rinunciarono al tram. Poi si arrivò agli anni 60, caratterizzati dalle famose 3M, moglie, macchina e mestiere, e lo sviluppo dei trasporti in Italia prese la via del trasporto su gomma e del trasporto individuale. Ma direi che a livello, diciamo, della popolazione aumenta la sensibilità e aumenta anche la sensibilità di alcuni sindaci. Certamente ci vorrebbe, proprio anche sull'onda degli impegni presi a Parigi, un impegno molto più forte, arrivare a chiudere senza esitazione i centri storici al traffico autoveicolare e incentivare l'uso dell'auto elettrica e di idrogeno. Tra l'altro anche la mia istituzione, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha istituti che si occupano appunto di energie alternative, vi sono brevetti per l'auto idrogeno e l'auto elettrica, però diciamo non c'è una svolta, secondo me c'è un lento aumento della sensibilità, e anche i media sono molto interessati fondamentalmente quando ci sono queste emergenze. Io penso che se fosse uscito un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul numero dei morti aspettati per un'epidemia influenzale, cioè 60.000, quei 60.000 morti all'anno di cui si parlava prima, ci sarebbe stata un'ondata di terrore. Il fatto che siano comunque tantissimi, ma sono legati ad un'abitudine così comune e non sono, diciamo, legati a una contagiosità in qualche modo, no? Però sono cifre di natura epidemica che dovrebbero costringere appunto le autorità politiche a prendere delle misure molto più restrittive.
In conclusione, dottor Viaggi, le chiedo se anche l'Italia, sia a livello governativo sia a livello popolare, facesse proprie delle abitudini più tra virgolette virtuose, in quanto tempo l'aria italiana diventerebbe tra virgolette più respirabile?
Allora, io naturalmente sono un esperto di salute e non di ambiente, quindi non posso rispondere a questa domanda. Posso però rispondere con i dati della letteratura che seguo, che qualsiasi sforzo collegato alla riduzione della concentrazione media annuale, quindi non si parla più di emergenze, ma si parla della concentrazione media annuale, cioè dell'esposizione continua della popolazione, qualsiasi sforzo legato a una riduzione di tali concentrazioni è stato dimostrato in alcuni studi che ha immediati benefici nella riduzione dei sintomi delle malattie respiratorie e anche nell'aumento dell'aspettativa di vita. Si sa che ridurre di 10 microgrammi al metro cubo la concentrazione di PM2,5 è associato a un aumento di 7 mesi di aspettativa di vita.